Huddle Magazine, in collaborazione con The Cutting Edge, presenta Huddle Classic, il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In studio, con voi, tra voi, ma soprattutto per voi, Massimo Foglio. Amiche e amici di Huddle Classic, ben ritrovati e benvenuti al 12° episodio della seconda stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare, i consueti ringraziamenti ad Huddle Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Allora, nelle scorse due puntate abbiamo parlato di football italiano. Abbiamo fatto la storia del football italiano, abbiamo fatto una breve storia dei giocatori italiani che hanno giocato più o meno con più o meno successo in NFL. Oggi restiamo sempre nella nostra penisola, ma ci spostiamo il baricentro del nostro interesse verso il sud. Abbiamo visto nella puntata dedicata alla storia del football che il football è nato tra Piacenza, Roma, poi ci si palleggia un po' come sempre la paternità del football in Italia. Comunque, fino a un certo punto il football è arrivato fino a Roma. Sono partiti i primi campionati, 81, 80, 81, 82. Nell'83 comincia a spostarsi un po' più verso il sud, perché alla riunione AIFA, all'Hotel Manin, per la costituzione della Serie B del 1984, si presenta il presidente ed un giocatore in maglia con la maglia della squadra dei Coguari di Crotone. I Coguari di Crotone sono praticamente la prima squadra ufficialmente, tra virgolette, affiliata all'allora AIFA che richiede di partecipare a un campionato. Giovanni Colombo, assieme al Consiglio federale dell'allora AIFA e all'assemblea delle società, ringrazia il presidente e il giocatore dei Coguari di Crotone per la partecipazione, li ringrazia per l'entusiasmo, eccetera, ma deve declinare la loro richiesta di partecipare a un campionato che appunto ha la sua squadra più vicina a Roma. E quindi per il football al sud si tratta ancora di aspettare qualche mese o poco più. Allora, per parlare del football al sud, oggi abbiamo con noi due ospiti. Il primo è Alberto Di Dio, ex presidente, non so Alberto se sei ancora presidente o...
Sono comunque ancora presidente.
Ecco, benissimo. Presidente dei Cardinals Palermo, storica franchigia, penso la prima franchigia siciliana. E assieme a lui Manfredi Leone, un altro storico componente dei Cardinals Palermo praticamente fin dall'inizio, attualmente consigliere federale della FIDAF. Alberto, Manfredi, grazie di essere qui e parleremo grazie con voi un po' di questo football al sud.
Grazie Massimo, un piacere venire dal Pleistocene a raccontare le esperienze del football a sud di Roma.
Ci hanno decongelati.
Sì, Jurassic Park è qua. Allora, abbiamo detto appunto di questi Coguari di Crotone, che sono i primi, diciamo, era l'avanguardia del football al sud. Nei mesi successivi comunque si comincia a vedere qualche cosa anche in altre città, altre province, soprattutto Napoli, Bari, Bari addirittura avrà fin da subito due squadre, i Grasshoppers e i Roosters, ma il football comincia a svilupparsi anche in Sicilia. Comincia a svilupparsi in Sicilia e precisamente a Palermo, tanto che la prima partita ufficiale dei Cardinals di Palermo, che mi sembra di ricordare che nascano nell'autunno-inverno dell'83,
esatto,
la prima partita di questi Cardinals Palermo è proprio contro il Coguari Crotone. Manfredi. Esatto.
Allora sì, i Cardinals nascono nel 21 settembre dell'83, noi ogni 21 settembre cerchiamo con Alberto e quelli che sono ancora attivi della vecchia guardia, più tutti i nuovi, di celebrare un compleanno. Adesso andiamo lentamente verso i 40, quest'anno saranno 38. E Palermo, dopo essere nati, come sempre accadeva in quegli anni, in una condizione di assoluta, diciamo, improvvisazione, ma tanta buona volontà, si troverà poi nell'84, il 16 maggio, a disputare la prima partita ufficiale della loro storia proprio contro i Coguari Crotone, a Crotone, nello stadio Ezio Scida, che è quello che oggi ospita peraltro anche il calcio di alto livello a cui Crotone finalmente è arrivata. E, erano anni eroici, vabbè, ma questo penso che chi ascolta questa serie lo sa. Erano anni in cui si andava dietro a una palla, massimo ce n'erano due al campo, non c'erano i caschi, non c'erano i paraspalle, o meglio arrivarono, io ricordo che arrivarono dei Rawlings HC35 che ci fecero provare, più o meno incazzottandoci sulla testa per capire se la misura era quella giusta, quelli con la mascherina da kicker a due barre, e si iniziò questa avventura Cardinals che proprio grazie ai Coguari ebbe le prime due partite ufficiali. Quella che ho appena ricordato è il ritorno a Bagheria, in provincia di Palermo, un comune famoso per le sue bellezze artistiche, a pochissimi chilometri, il 7 luglio 1984. Per la cronaca, ma Massimo avrà tutti i referti conservati da qualche parte nei suoi cassetti segreti, 14-6 la prima partita a Crotone vinta dai Cardinals e così anche il ritorno 28-0.
Però per il ritorno mi dicevi che avete giocato in pratica 12 contro 10.
Sì, in realtà al ritorno i Coguari onorarono l'impegno, vennero in macchina da Crotone in 10, tant'è che gli prestammo un giocatore, ricordo che dovrebbe essere Vincenzo Basile, un compagno dell'epoca che giocava defensive back, che fu di fatto soldato negli spogliatoi per poter completare il loro roster minimo per poter disputare la partita. E c'era molta voglia di giocare, ovviamente in queste condizioni è difficile anche avere delle performance tecniche di un certo livello, se possiamo considerare quello un livello, perché ovviamente erano anni eroici, si lanciava pochissimo o nulla, si correva moltissimo, si correva anche senza sapere bene cosa stesse succedendo, ma io che all'epoca avevo 15 anni ne ho un ricordo nitido ancora oggi. Peraltro aggiungo che Crotone sarà la sede della terza partita dei Cardinals, perché poco dopo, prima del primo campionato, nel tentativo di mettere più amichevoli possibili, credo fosse ottobre, giocammo a Crotone, sempre a Ezio Scida, una amichevole contro i Grasshoppers Bari, neocostituitisi, con cui poi giocheremo nei campionati, e vincendo 32-6, e ricordo che io rimasi impressionato, come molti, da un paio di neri americani, di quelli fuori misura, che ostentavano già all'epoca di piercing di un certo rilievo, e pensammo che ce l'avrebbero data di santa ragione. Probabilmente la squadra è ancora molto giovane, quindi noi che avevamo ben due partite alle spalle potevamo dire la nostra. E questo per i registri del nostro successo dell'epoca. Era un'epoca pionieristica, ma questo lo sai meglio di me. Molto divertente.
Intanto ci ha raggiunto anche il terzo ospite di questa puntata, che è Antonio Costarella, da Catania, quindi dalla costa opposta di quella di Palermo. Ciao Antonio.
Salve a tutti.
Ciao Antonio.
Avremo poi modo a breve di parlare anche con Antonio, perché allora adesso voglio sentire un attimo da Alberto, lui invece cosa si ricorda, che ricordi ha di questi primi questi primi mesi, questi primi anni con i Cardinals Palermo?
Io arrivai a sapere che esisteva una squadra a Palermo di football americano nell'85. Ero affascinato da tutti quelli che hanno iniziato il football da un'esperienza nuova, e mi ritrovai al campo insieme a un centinaio di ragazzi. Eravamo veramente tantissimi. Ora non ricordo se tutti con attrezzatura perfetta, però insomma caschi ne avevamo una settantina, avevamo un po' di paraspalle, avevamo un po' di roba. Chiaramente forse non vestivamo tutti in maniera perfetta, però eravamo davvero tanti. Ed era anche lì un gran piacere, tant'è che la società decise di splittare le squadre creando una società satellite, Black Stars Bagheria, con cui tutti noi ragazzini per modo di dire, perché io già avevo i miei 23 anni, venimmo splittati proprio per poter giocare, perché con una sola franchigia eravamo davvero tantissimi, e quindi si riuscì a creare questo modo di impiego per dar modo a tutti di poter giocare.
Sì. E aggiungo che quella dei Black Stars Bagheria fu il mio primo incarico da allenatore, perché io, che dimostravo interesse pur non avendo mai visto il football americano prima dell'83, e il mio maestro fu uno dei fondatori dei Cardinals, Alfonso Genchi, insieme a Francesco Rando e Giuseppe Gallo, disse sì che io potevo in qualche modo aspirare a fare l'assistente, e quindi di fatto mi mollò questo centinaio di gente ben più grande di me, perché io ne avevo ancora 17 in quell'anno, ed era l'anno, Alberto se lo ricorderà, in cui ci allenavamo nel campo di terra battuta dell'Istituto Gonzaga.
Esatto.
Famoso anche per avere delle panchine in ferro murate a bordo campo, dove lì è una sorta di selezione darwiniana: se ci finivi sopra ed eri più forte la panchina, continuavi, se no, lì che finiva la tua carriera sportiva. Ora questo campo è stato anche trasformato, quelle cose sono cambiate negli anni. Però da lì vengono fuori tante cose, perché da questo nucleo di appassionati partono i caschi e paraspalle, che poi daranno vita agli Elephants, Antonio se lo ricorderà, che nell'84 iniziano la loro avventura e devono giocare una partita, magari poi ci la racconta, e quindi i Cardinals staccano tutti gli adesivi delle prime due partite per spedire a Catania questo pacco di attrezzature, caschi e paraspalle. Poi io ricordo che Genchi nel suo magazzino mi chiamò insieme ad altri per staccare a nostra volta gli adesivi degli Elephants al ritorno di questa esperienza. E poi Bagheria, spacciata, ormai si può dire perché il reato è prescritto, per un comune in provincia lontano da Palermo, perché non so se ve lo ricordate, ma AIFA cercava di far passare l'idea che le squadre si dovessero spargere nel territorio e di non replicare nella stessa città. Ora, se ci pensiamo, Palermo, che è la quinta città d'Italia per popolazione, probabilmente lo era anche allora, poteva avere due squadre. Ma per non sbagliare, Bagheria fu delocalizzata a 40 chilometri, pur essendo a 5-6, e fu creata la franchigia, che di fatto era autonoma, perché aveva, come diceva Alberto, tutto il personale della cosiddetta seconda squadra, e a onor del vero, Alberto ci giocò, credo, pochissimo, forse nulla.
Una partita.
Perché quella di Taormina, perché poi tutti furono mandati migliori ai Cardinals e gli altri ai Black Stars, allenati da me e da Franco Molene, un altro dell'ISEF, della congregazione di Genchi e Company. E c'è una partita che non so se Antonio ricorda, giocata a Taormina in un diluvio torrenziale, Black Stars,
certo che me la ricordo,
in cui la mano in tre poggi scendeva giù nel fango, il campo bellissimo arroccato a Taormina con una vista stupenda, ma sotto un diluvio che Dio la mandava, e giocammo questa partita che credo vinsero i Black Stars, che erano fortissimi prima di fare il loro primo campionato di Serie C e poi perderle tutte clamorosamente. Per cui erano veramente tempi in cui si faceva di tutto pur di emergere e tirare fuori delle franchigie che potessero essere agli occhi del Nord spendibili in un campionato regolare.
Certo, ecco, allora, tempi si cercava sempre di far vedere alla federazione che tutto era perfetto, organizzato, eccetera, quando poi avevamo condiviso le stesse attrezzature, per esempio.
Ma non lo sapeva nessuno.
Certo.
Non c'erano i social.
Infatti, allora, quindi, diciamo, nel ricordo di questa prima partita, Antonio se ci vuoi raccontare come sono nati gli Elephants.
La partita a cui si riferiva Manfredi, cioè quella che noi giocammo a Bari, era un torneo organizzato nell'aprile dell'85 a Bari, e dovevano esserci i Grasshoppers, i Roosters, allora, che poi era la squadra principale di Bari, noi e i Seagulls di Salerno. Era un torneo organizzato apposta per far dimostrare, diciamo, in federazione la capacità organizzativa, insomma, che le squadre erano degne di entrare in federazione. Noi non avevamo ancora nessun tipo di attrezzatura, ci eravamo allenati soltanto così, nudi e crudi, e allenati sempre per modo di dire, e circa una settimana prima di questa partita arrivano da Palermo due macchine stracariche di attrezzature, vengono sbolognate sul campo e comincia a sceglietevi quelle che vi vanno meglio, quindi a chi capitava ricevitore con maschera da lineman pesante 10 kg o spalliere larghissime, cose di questo genere. Ci siamo organizzati alla meglio con queste attrezzature qui, chiaramente per tutto il resto, perché non è casco e paraspalle l'unica attrezzatura, poi tutte le protezioni venivano diciamo autocostruite, ecco, usando materiali di recupero, tipo dei calzettoni con infilata della gomma piuma come parabraccia, o i cuscini del salotto della madre cuciti e infilati dentro i pantaloni come parafianchi, cose di questo genere. E finalmente andiamo a giocare questo torneo tranquillizzati dal nostro allora presidente, che ci diceva: ragazzi, tranquilli, non vi preoccupate, voi giocherete la prima partita contro i Seagulls Salerno, che sono una squadra che è cresciuta assieme a voi, sono anche loro alla prima partita, state tranquilli, nessun problema. Noi ovviamente spaventati a morte, però questa cosa un poco ci tranquillizzava. Arriviamo a Bari, perché temevamo invece molto di più le altre due squadre che erano già da anni che giocavano. Arriviamo a Bari, ci vengono a raggiungere la dirigenza dei Roosters di Bari, parlano un po' col presidente fuori dal pullman. Dopo un po' questo qui torna sul pullman con una faccia bianca, ci dice: ragazzi, c'è un problema, la squadra di Salerno si è ritirata, noi giochiamo coi Roosters. Quindi noi siamo passati, diciamo, dal paradiso all'inferno, e abbiamo poi in qualche modo giocato quella partita. Chiaramente abbiamo perso 37-0, e figuratevi che il livello tecnico era quello del Inaddol, l'allora quarterback, diceva: chi sono i ricevitori? E chi faceva: io, bene, lancio a te. Questo era lo schema, no? Tutto lì. Pensate che anche abbiamo dovuto subire i consigli degli addetti dell'ambulanza, che da dietro la rete ci dicevano: scusate, ma voi secondo me dovreste fare più così, più così.
Allenatori esterni, insomma.
Esatto, quello fu un po' in assoluto la prima partita, e poi pian piano si è andati avanti. Quella di Taormina, che ricorda Manfredi, era già l'anno successivo, un'amichevole in preparazione del secondo anno, credo, sì.
Quindi diciamo che dopo un po' di preparazioni, amichevoli, eccetera, arriva il 1985, in cui praticamente la maggior parte delle squadre del sud fa il suo esordio in campionato. Sì, mi sembra che sia per Elephants che per Cardinals 85 sia il primo campionato.
Sì, per noi sì.
1985, Palermo, Catania, Bagheria, Bari e credo Salerno.
No, c'era Caserta, i Bucks di Caserta.
I Bucks Caserta, che è un altro campo di quelli in cui si possono raccontare storie, esatto. Dalla trasferta in nave.
Somigliava più, era una piazza in realtà, trasformata in campo da gioco, dove c'erano i palazzi tutto attorno.
Sì, un posto un po' strano, no? Di quelli che erano tipici di quei tempi.
Il maneggio invece era i Dolphins, i delfini di Taranto. Con le staccionate a bordo campo, esatto.
Che era però un campo che sembrava bellissimo, ma era pieno di merda di cavallo. Questa è una cosa.
E giustamente un maneggio.
Siamo usciti da lì che puzzavamo in maniera indicibile. Anche
salutiamo allora Mimmo Di Bartolomeo a questo punto, che era anche lui protagonista di quegli anni.
Già da allora.
Beh, ma per quanto riguarda questi particolari, per dire, anche in campi molto più nobili, tipo quello del Super Bowl 11 tra Jaguari e Phoenix San Lazzaro, prima della partita c'era la banda di, adesso non mi ricordo più quale corpo militare, con dei cavalli, e i cavalli ovviamente
hanno scacazzato
in mezzo al campo, esattamente, ma non su una parte laterale, ma proprio in mezzo. Quindi tutte le corse centrali avevano un certo sapore, diciamo così.
Erano interessanti. Beh, noi abbiamo avuto una volta un incidente invece di mancata programmazione quando il velodromo a Palermo, ma questo molto dopo, Alberto se lo ricorderà, ospitò un concerto di Vasco Rossi
con i Giaguari di Torino.
Ricordo che quello dei cocci
passammo,
di vetro,
credo un esatto, paio d'ore prima del kickoff a togliere i cocci di vetro.
Noi è la squadra dei Giaguari insieme.
Ah. Esatto, me lo ricordo bene.
Quella è una roba incredibile.
Ormai da tempo.
C'era stato Vasco la sera prima. E infatti poi le bottiglie erano
rimasugli della serata.
Di vario genere e natura. Comunque tra gli aneddoti che se ne possono raccontare mille degli esordi, proprio a Crotone la prima, Alfonso Genchi quarterback, allenatore, che si schiera dietro il tackle invece che dietro il centro, che gli dice impassibile due uomini più in là, ed erano il tackle Nicola Vitello e il centro Piero Ippolito, diciamo, come fosse ieri, e ne potremmo raccontare all'infinito.
Voleva giocare una sbilanciata, ma non l'aveva detto.
Molto sbilanciata.
Comunque dopo la partecipazione al primo campionato 1985, il movimento del football al sud vede comunque un suo sviluppo, però almeno l'impressione che ho avuto io è che per diversi anni sia sempre stato diciamo relegato alle serie inferiori, e è sempre stato considerato un po' come un movimento di serie B, non solo come diciamo serie di partecipazione, ma anche dal punto di vista tecnico, tattico, organizzativo, e mi sembra che sia sempre stato un po' come dire, messo da parte. Voi avete avuto questa sensazione?
Assolutamente sì.
Guarda, la questione meridionale non è, diciamo, un caso, non la vorrei evocare per un argomento
sportivo,
però esiste.
Manfredi, sono d'accordo anch'io. Sì.
Manfredi non faceva le riunioni dei presidenti AIFA dell'epoca, quando noi eravamo, ecco, quello che abbiamo descritto fino a adesso erano veramente gli inizi del football. Poi noi abbiamo fatto velocemente tutti, sia noi che Catania, soprattutto, dei passi da gigante, e anche molto velocemente. Catania è stata molto agevolata anche dal fatto che c'era Sigonella accanto, per cui anche gli americani, coach, giocatori, quindi loro hanno avuto questo tipo di aiuto. Noi abbiamo cercato all'estero situazioni che potessero darci una mano per crescere, ma tutte le volte che noi andavamo su, poi è stato un dramma quando noi siamo saliti in prima divisione, perché io ricordo la faccia dei presidenti che a questo punto dicevano: cazzo, dobbiamo andare per forza a Palermo. Esatto. Era una roba che li aveva destabilizzati completamente. Cioè non riuscivano a comprendere com'è che loro erano abituati. Tu fai sede a Torino, quindi sai che fare un campionato di A1 da Torino, credo che si usi il pullman, o in tempi non sospetti uno usa il pullman e buonanotte.
Certo.
Perché se devi fare 150 km di raggio, più o meno quello è.
Le famose trasferte in bicicletta, diciamo così.
Esatto. Noi eravamo già abituati che col girone sud, già nel girone sud, noi dovevamo prendere pullman a lunga percorrenza, navi, qualche volta quando c'erano quattro soldi là gli aerei, eccetera, eccetera. Per cui quando i presidenti si accorsero che dovevano prendere un aereo per venire giù a giocare una partita, gli è venuto un coccolone, cioè mi avrebbero voluto uccidere. C'era una volta il
con motivazione,
no, il presidente di, no, non mi ricordo se in questo momento se era Pescara, adesso non mi ricordo, ma mi sembra Pescara, che mi disse: per me voi costate quanto tutto il campionato, venire a giocare a Palermo, non mi mettete nel girone con Palermo, perché per me è uguale a spendere il budget di tutto il campionato. Ora non vorrei dire, perché non mi ricordo di preciso, credo che era il presidente di Pescara, però,
e io gli dissi, vabbè, forse Ancona.
No, Ancona c'era Lucena. Sì, Lucena, sì, Lucena era, esatto. Era una persona cruda, Lucena, ma non arrivava a questo con me, perché riuscivo a tenerlo un po' a bada. Questo signore mi guardò proprio dall'alto in basso e mi ha detto: come a dire, non ci dovete rompere le palle, perché questa è la situazione. E purtroppo lo sport è fatto anche per una nazione come la nostra, che è stretta e lunga, c'è poco da fare, per cui bisogna creare i presupposti per organizzarsi. E questo fu.
Se posso, Massimo, aggiungo un commento, tornando un secondo alla fine degli anni Ottanta, rispetto al sentirsi poi adeguati o meno. Noi abbiamo vissuto una stagione primordiale, ovviamente fatta di football molto basic, molto corri, poco lanci, e fai le cose, le minime per sopravvivere. Il punto di svolta, almeno a Palermo, è stato l'arrivo di Wallace English. Wally English viene dall'essere stato in NFL allenatore dei quarterback a Miami Dolphins, quindi lui allenava De Marino, dall'aver allenato Tulane University, dove peraltro giocava il figlio Danny, e lui ha su quattro figli tre quarterback, e il più grande Tommy giocava nei Jets, New York ovviamente. E quando arriva a Palermo, perché era, credo, anche reduce da un esaurimento nervoso per troppo stress da football professionistico, insomma, aveva bisogno di una fase di, diciamo, di ringiovanimento e di rinfrescamento della sua condizione di allenatore, trova quello che trovava chiunque negli anni Ottanta al Sud Italia, cioè un campo in terra, anche non bellissimo, il Ribolla prima del sintetico. Una squadra di gente volenterosa, ma ovviamente ancora abbastanza acerba in termini tecnici, che aveva cercato di dare una svolta. Lui non parlava una parola di italiano, come è normale che fosse, e si porta il figlio che piazzava la palla a 70-80 yard dove voleva lui, per cui era esattamente come entrare in una park, improvvisamente quando sei bambino e ti si illumina lo sguardo. E ci imponeva dei ritmi, Alberto se li ricorderà, con 5-6 allenamenti a settimana tra campo, palestra, altre riunioni. Praticamente per un po' non abbiamo fatto altro che football americano.
Abbiamo lasciato tutto.
Col grosso vantaggio che una buona parte di noi giovani studenti universitari parlavamo già un decente inglese, lui prese i 5 più grossi e li mise in linea d'attacco. Se voi dovete proteggere il quarterback, un figlio, tra parentesi. E poi ci penso io. La difesa disse: vabbè, voi state lì e placcate, era un schema molto basic. L'attacco giocava una spread antesignana con quattro ricevitori fuori e un running back che era Giovanni Lombardo, che aveva delle prestazioni atletiche notevoli, e degli ottimi ricevitori che ovviamente ricevevano in qualunque condizione, perché Danny English era in grado di mettere la palla dove voleva lui. E Palermo Cardinals andò in finale quell'anno, finale ospitata peraltro in casa, perché avevamo il diritto di campo, se non ricordo male. Sì. E fu una stagione stellare che, almeno a me, dal punto di vista della competenza tecnico-tattica, ha lasciato dei ricordi e delle informazioni che fanno parte ancora oggi del mio bagaglio d'allenatore. Chiaramente il football è cambiato, però ti potrei dire a memoria I Right Toss 39 Zip XNZ Crack, che era una delle nostre giocate in cui c'era la motion di Z, e poi si faceva il crack quando si poteva fare come si faceva all'epoca, e giocavamo una sweep qualunque, insomma, niente di che. E c'ho ancora tutti i segnali che English utilizzava e che alcuni li utilizzo ancora ora, anche se per ora non li stiamo utilizzando. E quello per noi è stato il primo punto di svolta. Ce ne sono nella storia dei Cardinals almeno un altro paio.
Un altro paio.
Col Messico, di cui poi parleremo se vuoi. E poi la stessa cosa è successa in qualche modo anche a Catania, con gente diversa, prima con Sigonella, poi con altri arrivi. Ma è stato bello avere questa cultura che circolava di gente che veniva da fuori. Abbiamo avuto anche le pagine oscure, Alberto si ricorderà.
Come tutti.
Non proprio, diciamo, performanti.
Ai tempi non c'era internet, ma esatto, bisognava chiedere in giro, avere notizie strane. Da noi sono arrivati pure personaggi improbabili che millantavano cose paurose, invece arrivavano alle show fake, sia come uomini che come allenatori.
E come atleti.
Abbiamo anche preso per sbaglio un kicker invece di un quarterback, perché si è presentato un certo Minozzi, a un certo punto gli fu data la palla, lancia ed era scarso, vabbè, sarà stanco il fuso orario. Dopo una ventina di minuti di ragionamenti fa: ma no, ma io gioco kicker e punter, guarda, non abbiamo avuto più un kicker così bravo. Non risolveva il campionato, ecco.
Sì, sì, anche da noi sono successe cose simili, cioè i primi allenatori erano semplicemente, chiunque fosse semplicemente di passaporto americano già aveva automaticamente la qualifica di potenziale allenatore, perché rispetto a quello che non sapevamo noi era tutto un altro mondo. Chiaramente poi col tempo, anche alla luce degli anni, ci si accorge che in realtà tecnicamente certe informazioni, certe idee di base erano molto embrionali. Anche noi abbiamo avuto la svolta con finalmente un coach di Sigonella, di quelli giusti, che aveva già allenato anche lui negli Stati Uniti, e si portò un intero staff di allenatori, tutti da Sigonella, che ci fecero fare una stagione tipo perfect season, quando siamo stati poi promossi in seconda divisione. Ma passando sempre attraverso questi episodi qui di esperienze più o meno positive con coach improvvisati, eccetera. Poi pian piano, ecco, con l'esperienza, con le conoscenze, anche il meccanismo di selezione delle persone che andavi a cercare o a cui proporre di allenare diventava un po' più selettivo, e cominciavi anche a vedere un po' più chiaro su chi poteva aiutarti o no.
Certo.
Però i primi anni era proprio un navigare al buio, ecco.
Bene, dunque, quindi a questo punto, dopo una decina di anni più o meno, le squadre siciliane però si affacciano in prima divisione, perché nel 95, mi sembra, 95-96, sia Cardinals che Elephants riescono a ottenere l'accesso alla prima divisione, e quindi, come raccontava Alberto prima, non senza qualche problema e qualche mugugno da parte dei presidenti delle altre squadre, comunque Cardinals ed Elephants giocano in prima divisione, quindi diciamo il baricentro del football si sposta, perché non è più relegato al centro nord. E tra l'altro, verso la fine del secolo scorso, nel 1998, c'è diciamo un evento abbastanza storico, cioè la disputa del Super Bowl italiano della stagione 1998 a Catania, che è la prima e ancora oggi l'unica volta in cui una finale si è disputata al sud. Antonio, ricordi qualcosa?
Certo, era un periodo da un certo punto di vista d'oro, perché non soltanto sportivamente le squadre cominciavano a ingranare. Noi in quegli anni scoprimmo, seguendo l'esempio di Palermo, il football messicano, quindi ingaggiammo un paio di giocatori messicani che fecero la differenza. Ma oltre al discorso tecnico, c'era anche una facilità organizzativa e anche dei mezzi, fortunatamente, che in quel momento aveva un boom. Anche i miei colleghi di Palermo ricorderanno che in quei periodi le leggi regionali sullo sport fornivano un bel po' di soldi per l'organizzazione di manifestazioni di questo genere. Noi infatti, prima del Super Bowl del 98, avevamo già organizzato un torneo che si chiamava Etna Bowl, che aveva tutti i requisiti della competizione internazionale. Pensate che abbiamo invitato due squadre spagnole da Barcellona, che sono venute spesate di tutto, compreso volo, cosa che ormai non si sente più da nessuna parte, cioè biglietti e soggiorno pagati da noi, venuti a Catania per una settimana, alloggiati in un villaggio vacanze sulla spiaggia, e assieme a queste due c'era una formazione del Nord Italia in cui c'erano Piacenza, Ferrara, credo dei giocatori misti di quelle due squadre, e un'altra formazione che creammo noi siciliana con giocatori di Elephants e Cardinals. Fu un torneo a quattro che è durato circa una settimana e che in qualche modo fu la prova generale di un'organizzazione, diciamo, un po' più corposa. Per quella, anzi, forse addirittura costò anche più del Super Bowl, perché, ripeto, in quell'occasione lì noi pagammo la trasferta e il soggiorno a due squadre spagnole. Un bagno, diciamo, di sangue dal punto di vista economico, però a quei tempi i contributi regionali lo permettevano. Poi pian piano sono andati a diminuire, ma arrivando al 98, sull'esperienza di quella, a un certo punto un nostro dirigente, che devo ricordare qui perché fu l'anima di queste operazioni, che è Antonio Pappalardo, disse: perché non ci proviamo anche noi a fare una cosa impossibile, fra virgolette? E così chiedemmo in federazione: noi avremmo intenzione di organizzare il Super Bowl. E dopo un po' di incredulità, a quei tempi mi ricordo c'erano come commissioner Giuseppe Rizzello e Lorenzo Zanoni, che si occupavano di queste cose, vennero a fare un sopralluogo, gli abbiamo fatto vedere l'impianto, che era il Goretti, era uno stadio in cui giocava l'Amatori del rugby, che a quei tempi era in Serie A1, faceva competizione a livello europeo, e quello era un impianto nuovo, appena costruito, spaziale da questo punto di vista, campo in erba perfetta, tribune in tutta lunghezza, spogliatoio, insomma un bellissimo campo. E così ci dissero, un po' scettici: perché no, fateci vedere se riuscite qualche cosa. Insomma, abbiamo cominciato a fare qualche proposta, anche perché forti della potenziale ospitalità che potevamo dare con i contributi comunali e regionali, in qualche modo andò in porto. E fu un successo, potrei dire, su tutto il fronte, perché la partita fu bellissima, ricordo. Ci siamo ammazzati di lavoro, ovviamente, pensate, abbiamo segnato manualmente, perché io, quando mi vanto di aver fatto tutto nel football, c'è anche la segnatura del campo con la vernice sui numeri, con quelle dime enormi di 5 metri per 2 per disegnare tutti i numeri del campo. Tutto perfettamente verniciato, e in qualche modo è stato forse l'apice del football a Catania. Poi non parliamo di Palermo, perché coi mondiali loro sono andati ben oltre.
Infatti Super Bowl bellissimo, 29-28 per i Lions, è stato sui Frogs di Legnano, è stato l'inizio, diciamo, dell'epopea dei Lions, che da lì hanno vinto poi 11 scudetti consecutivi. Ma nel 98 a Palermo succede un'altra cosa, Alberto, di rilevanza internazionale.
Nel 99, i mondiali sono del 99, nel 98 viene una malsana idea che discutemmo per molto tempo fra me e Giuseppe Rizzello, di organizzare un mondiale, ma per fare un mondiale accreditato serviva una federazione internazionale che indicesse il mondiale. Quindi ci siamo posti, vabbè, Giuseppe devo dire che è stato sotto questo profilo molto bravo, aveva contatti con tutte le federazioni che in quel periodo potevano avere interesse a sostenere questo progetto. Contattò praticamente tutte le federazioni. Noi, dal punto di vista politico organizzativo, ne facemmo un altro, facendoci finanziare dal Comune di Palermo. In quel periodo c'erano i soldini, adesso siamo con le casse disastrate anche noi, e ci siamo fatti finanziare sia la manifestazione che nel 98 fece nascere AIFAF a Palermo, sia chiaramente dopo, costituita l'AIFAF, contestualmente all'elezione del board, diedero a Palermo l'incarico di organizzare il primo mondiale per l'anno dopo. E così fu. Adesso, in due parole, sembra semplice, però purtroppo scoppiò la guerra nei Balcani. E 5 mesi prima dei mondiali, a cui dovevano aderire Stati Uniti, Giappone, Australia, Finlandia, Italia,
Canada,
ne ha più ne mette. Nel Canada ai tempi no, però diciamo che un mondiale senza Stati Uniti era una roba che nasceva forse anche un po' zoppa. E purtroppo scoppia la guerra nei Balcani e non, io credo che fu una mezza scusa, ma la persona che doveva organizzare la spedizione italiana con il team non professionistico americano prese la mezza scusa, probabilmente non aveva gli sponsor per pagare i biglietti aerei, perché noi chiedevamo solo quello, poi offriviamo 15 giorni praticamente tutto pagato qui in Sicilia. Quando dico tutto pagato è dall'hotel al campo d'allenamento, alle macchine, ai pullman destinati 24 ore su 24, all'interprete, all'assistente, cioè c'era un'organizzazione che faceva paura per 2 settimane, e praticamente rinunciò dicendo che questa era una zona di guerra, tenendo presente che a Palermo con la Serbia diciamo che non abbiamo molta vicinanza da quel punto di vista. Per cui mi corse l'obbligo di farmi il giro del mondo 2 volte, feci conferenze stampa a Tokyo, a New York, a Berlino e in giro da altre parti per convincere tutti che la situazione era in piena sicurezza. Gli americani non si convinsero, ma io credo appunto che dietro ci fosse soltanto l'impossibilità ad avere un budget per lo sponsor. Fortunatamente i giapponesi, se non vengono dagli americani, quasi sempre declinano l'invito, e invece quella fu la prima volta che il Giappone si sganciò da questa idea. Andai a Tokyo a fare una conferenza stampa e un incontro col board, e lì venne fuori l'adesione del Giappone, che fece da traino finché il Messico aderì anche nonostante l'assenza degli Stati Uniti. Le europee venivano tutte, per cui alla fine riuscimmo a fare il primo mondiale così. Sarebbe stato un vero peccato, perché era l'unica volta che c'era veramente un'organizzazione elefantiaca messa in piedi per organizzare quello che era una festa del football. Dicevo prima a microfoni spenti a Massimo appunto che non è che la Federazione Italiana dell'epoca ci aiutò molto su questo, anzi devo dire che
ci fu un po' una guerra.
Sì, ci mise un po' i bastoni tra le ruote, perché ci impose veramente di pagare anche i biglietti aerei da Milano a Palermo alla nazionale, se no non l'avrebbe fatta venire il presidente dell'epoca. Non faccio né nomi né cognomi, ma voi fatevi i conti chi era.
Ma tanto sì, i nomi si sanno. Diciamo che comunque era anche l'epoca in cui cominciava a emergere il grosso problema della FIAF, che poi portò al commissariamento e all'esclusione dal CONI.
Anche quello ha un... Però ci vuole un'altra puntata, perché dobbiamo parlare...
Infatti.
Quella è un'altra roba, perché io fui protagonista... mio malgrado anche del dopo, e devo dire che anche Cantù mise un'altra bella pietra con Bale sopra. Però dico, questa è la storia, e la storia vuol dire che a giugno-luglio del 99 qui Palermo è stata la capitale del football non professionistico al mondo. E devo dirti che quando abbiamo fatto la conferenza stampa a New York e Sport Illustrated, dove erano presenti tutte le maggiori testate giornalistiche americane, soprattutto quelle sportive, Sport Illustrated chiese come mai Palermo, che non sapevano neanche dove stava sulla carta geografica, e io dissi why not, intanto, perché noi ci abbiamo pensato e voi no, prima. E secondo, perché noi eravamo pieni di entusiasmo e forse valeva la pena venire a... Cosa che alla NFL compresero. NFL ci diede un grandissimo supporto, fece anche, mandò una troupe di NFL Films che siede qua una settimana, questo tu lo ricordi perché credo che eri presente a quell'evento, sì. Quindi lo sai, e fece, venne fuori veramente una grande festa del football.
Tra l'altro l'NFL mandò qua ai mondiali, mandò un personaggio che allora era responsabile delle relazioni Mike internazionali, Signora. Che era Mike Signora, Michael, sì. Signora.
Fantastico.
Oggi è diventato un pezzo non grosso di più dell'NFL.
Io lo ricordo sempre veramente come una persona strepitosa. Pensa te che noi l'anno precedente fummo invitati al Super Bowl a Miami. Aspetta un attimo, perché non vorrei fare confusione tra Miami. No, lo stesso anno fummo invitati, perché Super Bowl fummo invitati a due, uno a Miami e l'altro a San Diego. Non so di preciso quale dei due fu quell'anno lì. E praticamente noi ci ritrovammo nella conferenza stampa pre-game del commissioner di NFL a essere citati come evento collaterale della NFL in giro per il mondo, di NFL International, cosa che noi non sapevamo di essere citati. Arrivato a un certo punto sul display gigante davanti a tutti i giornalisti che ci chiedevano ma Palermo dov'è, Palermo, l'Italia, perché, per come, spunta una gigantografia del nostro logo e dice la NFL comunica ufficialmente che appoggia l'evento e che sarà partner di questo evento internazionale, per cui fu la nostra consacrazione, oltre il fatto che mi permisero di vedere due Super Bowl di fila, che credo che sia il più grande regalo che potessero dare.
Comunque, manifestazione stupenda, posso testimoniare, come dicevamo prima, appunto, per quanto mi riguarda è la manifestazione più grande e più bella di football a cui io abbia mai partecipato, al di là di tutti i problemi che poi ci possono essere stati, però diciamo che da addetto ai lavori, ma anche da spettatore, credo che nessuno possa avere un cattivo ricordo di quella manifestazione, perché fu un qualche cosa veramente di incredibile e di forse anche di irripetibile qui in Italia per il momento. Poi per il vedremo momento, vedremo lavorando bene, magari
per una questione monetaria, credo
anche,
proprio
anche.
Che il budget era veramente grosso, e sì. Qui
però diciamo che ultimamente gli eventi organizzati da FIDAF in Italia stanno raggiungendo dei livelli ottimi, quindi sì. Confidiamo col passare degli anni, nei prossimi anni, magari riusciremo di nuovo a ospitare un evento di questo genere.
Vi dico una cosa, vi racconto una cosa che sta di antesignano. Se oggi si organizzasse un evento di quel tipo, tutto il tempo che noi abbiamo perso per cercare un broadcasting internazionale che ci coprisse l'evento per rivenderlo poi a tutto il mondo, che magari sarebbe stata, diciamo, la ciliegina sulla torta per far fruire di questo evento in diretta o anche in differita in tutto il mondo, oggi non si sarebbe posto, perché bastava organizzarsi uno streaming a livello stellare, che esatto. Ci costava alla fine sempre due soldi in proporzione, e davvero sarebbe stata... Noi fummo convocati da una società americana che stava provando, erano gli albori, noi Inter nel 99, figuratevi che cos'era Internet, quando lo accendevi faceva quel rumore, vi ricordate... Le certo, connessioni,
i modem,
esatto, cadeva ogni 5 minuti la linea, quindi era... E questi qua volevano trasmettere in streaming con quale tecnologia, onestamente non lo so, e questi vennero a proporci uno streaming dei mondiali, noi tutti li abbiamo presi per pazzi e abbiamo declinato, per cui vi dico solo che questi evidentemente erano, probabilmente erano avanti.
Anni luce avanti.
Assolutamente.
Bene, allora, visto che abbiamo, come avevamo preventivato, abbiamo sforato molto i tempi, siamo già un'ora e dieci, c'era ancora un argomento di cui volevo parlare a questo punto rapidamente, più o meno rapidamente, ed è una cosa che ha già introdotto Antonio parlando prima dei suoi elephants, cioè questo stretto rapporto che c'è tra il football siciliano e il Messico. Cioè le squadre siciliane, la Sicilia ha avuto un rapporto di giocatori, di squadre, tornei che sono stati giocati, rappresentative che sono andate a giocare in Messico, squadre messicane che sono venute a giocare qui. Come si è creato e perché proprio questo legame col Messico?
Se posso, io faccio anche un piccolo passo indietro, perché la Sicilia in questo è stata innovatrice sempre. Perché prima ancora del filone messicano, noi abbiamo aperto il filone spagnolo.
Vero.
Sempre Alfonso Genchi, che è stato uno che per il football ora è un po', diciamo, sparito dalla scena, però ha fatto molto, perché ha fondato i Cardinals, ha aiutato gli Elephants, ha aiutato i Red Eagles, Catanzaro, si è speso. Una volta andò in Spagna e scrisse una lettera al Mundo Deportivo dicendo: io sono un allenatore di football americano, qua com'è che non giocano in Spagna? Un suo pari, pazzo alla pari, lo dico con affetto, Pedro Moliner, gli disse: ma io, sai, qua a Badalona sto iniziando qui e lì. E con la stessa logica del ti presto le attrezzature, quella volta i Cardinals gliele vendettero, fece partire il football in Spagna. E fu la prima, diciamo, esperienza iberica. Dopo questa esperienza, Alfonso, che ogni 8 anni si annoia...
E i Cardinals hanno fatto il primo...
E i Cardinals, bravo Alberto, 19 marzo 1988, perché io sono un po' tassonomico da questo punto di vista, 18-12, partita volgarmente truccata per non fare il 50-0, perché bisognava promuovere lo sport in Spagna, peraltro in diretta televisiva su TV3, cronaca di Eduardo Berraondo, che all'epoca era il commentatore, la voce ufficiale della televisione spagnola per i Super Bowl NFL... con una qualità di riprese per quei tempi impensabile rispetto a noi con la videocamera a spalla e il VHS, andammo a fare questa cosa. Primo il football in Spagna e poi in quella Spagna si fece il primo campionato, io mi trasferii per il primo campionato e ebbi quell'esperienza fantastica. Poi, sempre attraverso l'iniziativa di Alfonso, che a un certo punto va in Messico, arriva a Palermo nel 93 Diego García Miravete, storico allenatore messicano, tuttora vivente, siamo in contatto su Facebook, che viene a Palermo a fare un clinic di 3 settimane e ci fa vedere un'altra prospettiva del football americano. Noi venivamo dall'esperienza English, NFL, avevamo poi avuto dei ragazzi che avevano giocato in NCAA, per cui a Palermo avevamo cominciato ad alzare l'asticella, ma la stessa cosa succedeva più o meno a Catania. E lì inizia il ciclo messicano. Miravete si innamora di Palermo, lascia poi quell'anno i Condores, sua squadra storica a Città del Messico e l'università, e viene a allenare la Serie A2 94 a Palermo. Serie A2 giocata a un livello il più alto possibile, lui porta come assistente allenatore il figlio Diego, che omonimo allenava i linebacker, linee di difesa, e il figlio Cesar, che giocava quarterback, un altro talento sopraffino. E arriviamo in finale di Silver League A2 a Palermo, Velodromo Borsellino, contro i Lumberjacks Fiuggi. E qui mi aggancio un attimo e saluto Fabio Tortosa, che era in quella formazione, collega consigliere federale e vicepresidente attuale, che perde 14-12 a Palermo la finalissima. Palo di Rino Firicano sul field goal che ci avrebbe permesso di vincere, c'ho la diapositiva col palo ancora, la palla sul palo. Si consacra la messicanitudine e lì Alberto farà la palestra organizzativa dei mondiali, inventandosi insieme ad Alfonso e a Diego García Miravete e a tutto lo staff. Io ancora giocavo attivamente, ero diciamo capitano, giocatore ormai senior, la trasferta dei Cardinals and Friends a Città del Messico, dove giocheremo contro la nazione messicana nel fatidico stadio che vide il record di Mennea dei 200 del 68 all'università. Per cui
abbiamo il Tazón Azteca, che era, esatto, storicamente ogni anno la finale della temporada messicana, quindi era la fine che loro giocavano, la selezione messicana, contro un college di seconda divisione americana. Quell'anno andammo a giocare al posto del college di seconda divisione, Massimo non ridere, andammo a giocare i Cardinals con l'aggiunta di mezza nazionale italiana, perché andammo a cercare chiaramente gli amici da tutta l'Italia che ancora oggi si ricordano quell'altra bellissima, dico veramente quasi unica, esperienza e irripetibile, perché non lo so, perché loro poi furono un po' criticati dal fatto che chiaramente non avevano un partner di livello come era stato negli anni precedenti, quindi credo che nessun'altra compagine italiana andrà a giocare un Tazón Azteca per i prossimi 10-15 anni.
Questa è la, meno finché la... diciamo non supremo delle generazioni che si dimentichino. In realtà la partita non offrì un livello tecnico sufficiente, perché la nazionale messicana era veramente forte. Si finì 50 e rotti a 13, esatto, con tutto che noi eravamo stati rinforzati con le persone che diceva Alberto, ricordo Fuccelli, Capannoli, Barbotti, gente che giocava in Serie A già da tempo ad alto livello, alcuni io li avevo avuti per compagni gladiatori nella mia parentesi romana, ed era comunque una bella squadra. Ma io ricordo, giocavo defensive tackle, la guardia che avevo davanti, che era alta, molto meno di me, era veloce 4 volte più di me, per cui riuscire a stargli dietro era pressoché impossibile. Però fu un'esperienza fantastica, Alberto ricorderà, 15.000 spettatori, gli inni, cheerleaders, da mai finire.
Fantastico, e tra le altre cose ci permise di prendere contatti con un sacco di atleti e di coach che in futuro poi vennero a Palermo, tra tutti Edgar Zapata, chiaramente e Oliver Feria, che furono il fulcro del nostro attacco per i due anni successivi.
Infatti, guarda, mi hai anticipato, perché volevo dire appunto che da questa esperienza, da questi scambi messicani, arrivarono dei gran giocatori, e appunto quelli che hai citato tu sono i due che probabilmente sono rimasti nell'immaginario comune degli addetti ai lavori, ma dei tifosi anche del football italiano fine anni 90. Io ricordo un Oliver Feria che giocò contro i Jaguari, non so se erano Jaguari o erano Tigers quell'anno, perché era nel...
Io credo che fossero Jaguari.
Mi sembra che fossero Jaguari, ma penso, io lo vedevo sbucare da tutte le parti, avanti e indietro. Penso che in quella partita corse più di 200 yard. Sì. E era veramente un running back fenomenale.
Fummo apostrofati nel 2000, quando andammo poi a perdere a Bergamo la semifinale scudetto in un luglio caldissimo, i Cardinals, Città del Messico, perché c'era quarterback che giocava Enrique Villanueva, running back Cansino, linebacker Balandran. Avevamo un personale, questa gente era veramente di alto livello, e il contorno nazionale italiano, prevalentemente siciliano, palermitano, era comunque un contorno di qualità. Da Catania vennero a giocare con noi Davide Giuliano, che è il nostro capo allenatore nazionale, Salvo Persano, Fortunato Camarda, insomma era un gruppo consolidato,
un bel gruppetto di transfughi,
esatto, che vennero, diciamo, a fare l'esperienza del campionato di alto livello. Poi negli anni successivi Catania fece ancora meglio, se vogliamo, perché c'è una lunga
storia
di tra l'altro mi sembra un po' che più poi tardi, Zapata però,
Zapata poi passò a Catania, giusto, una stagione, sì, a Catania, sì.
E quindi, con grande soddisfazione,
abbiamo aperto una strada, diciamo, tra la Sicilia e il Messico, che ha portato, che poi in realtà anche i Lions a un certo punto, e non solo loro, iniziarono a importare messicani. C'è stato un periodo che erano una valida alternativa agli americani, lo sono tuttora in realtà. Pensiamo che in Messico si è recentemente formato, o ulteriormente formato, Gianluca Sant'Agostino, che sta a Simen, certo, adesso, uno dei pilastri della nostra nazionale, che ha avuto una bellissima esperienza nell'università lì. Insomma, è sicuramente un paese dove si fa un football di alto livello.
E adesso, tra le altre cose, Zapata è il, diciamo, il commissioner della Lega Semi-Pro che esiste in Messico da due anni. C'è una Lega Semi-Pro e lui è il commissioner di questa Lega. Per cui potrebbero esserci anche sorprese per quanto riguarda la connessione Palermo-Messico anche in futuro.
In futuro.
Chissà.
Mai dire mai.
Mai dire mai.
Va bene, allora abbiamo fatto un'ampia panoramica sul football al sud, specificatamente poi in Sicilia. Abbiamo citato i due grossi eventi che sono stati il Super Bowl di Catania del 98 e soprattutto i mondiali di Palermo del 99. E spero che i nostri ascoltatori saranno soddisfatti di questa puntata, hanno apprezzato abbastanza le puntate riservate al football nostrano, quindi non escludiamo di farne altre magari più mirate come quella che abbiamo fatto oggi, che appunto era più mirata sul football al sud e sulla Sicilia. Io ringrazio tantissimo Alberto Di Dio, Manfredi Leone e Antonio Costarella per essere stati qui con me oggi e per averci raccontato le loro vicissitudini, i loro aneddoti e le loro storie.
Grazie a te, Massimo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie, Massimo, e a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora non mi resta che dare appuntamento a tutti quanti tra 15 giorni con il prossimo episodio di Addo Classic. Ciao a tutti. Avete ascoltato Huddle Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In collaborazione con Huddle Magazine e The Cutting Edge.